Piave, fiume sacro alla patria. Lungo le rive del Piave credo che tutti abbiamo scorrazzato, ci siamo divertiti, siamo andati a giocare con i nostri amici. Io ho dei ricordi bellissimi, prima legati all'infanzia, alle attività fatte con gli scout, alla mappatura di quelle che erano, diciamo, il tipo di erbe, di piante, di alberi che ci sono lungo le rive. E poi ho un ricordo fantastico di quando invece ero stanca, in età di 20 anni, prendevo la bici, la mountain bike, e andavo a correre in bicicletta. E non c'erano le piste così come sono state sistemate fortunatamente negli ultimi anni con il BIM. Poter correre spesso anche da soli in mezzo alla natura e con l'acqua che scorreva alla mia destra era una fortuna data da pochi. Per questo penso che quello sia uno dei valori aggiunti per quello che il Piave anche ci ha dato, per quello che rappresenta storicamente e per quello che comunque rappresenta anche come anima di questo territorio.
Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera.
Questo brano, scritto nel lontano 1918, è parte quasi obbligatoria della crescita di ogni San Donatese. I nonni ce lo canticchiavano sempre, la sentivamo alle feste di piazza, a scuola. La leggenda del Piave, questo è il suo titolo originale, narra di come il fiume abbia avuto un ruolo decisivo durante la Grande Guerra, vietando allo straniero in qualche modo di passare.
Il Piave mormorò, non passa lo straniero.
Nel 1848, a oltre 1500 km di distanza, Charles Dickens scriveva A Christmas Carol, il canto di Natale. Il protagonista, Mr. Scrooge, faceva un triplo viaggio tra il Natale passato, quello presente ed il Natale futuro. E tutto ruotava proprio attorno al comportamento del vecchio e scontroso ricco uomo d'affari. Ed è quello che proveremo a fare noi, in un certo senso, in quest'ultima puntata di La città delle persone, raccontando cosa sia stato, cos'è e cosa potrebbe essere il nostro fiume sacro, provando a capire se, anche attorno al Piave, c'è un Mr. Scrooge che per non gettare tutto al vento deve assolutamente trasformare immediatamente le sue azioni. E lo faremo con Michele Venturato, appassionato studioso di storia locale.
Quando sento la canzone Il Piave mormorava, mi emoziono tantissimo. Noi stessi dobbiamo raccontare la storia. La storia è molto importante perché comunque il passato non possiamo dimenticarlo.
E con Michele Zanetti, scrittore, naturalista, divulgatore e storico membro dell'Associazione Naturalistica San Donatese.
Da sempre il Piave ha attirato l'attenzione dei cittadini per la ricchezza del suo ambiente. Se si vuole percepire un contatto con la natura, basta passeggiare in una giornata qualsiasi, ascoltare i silenzi e le musiche del fiume, ascoltare la voce degli uccelli ed averne appunto una percezione di naturalità quasi assoluta.
E con Alberto Visentin, amante del nostro fiume, che si occupa di turismo fluviale in modo innovativo ed ecologico.
Io ritengo che il Piave negli anni sia sicuramente stato poco valorizzato, è sempre stato visto forse in un'ottica un po' di fiume inquinato, fiume pericoloso, e invece quello che io ho visto negli anni è che qui a San Donato di Piave abbiamo un fiume dalle potenzialità straordinarie. Il bagno in Piave, fatelo, abbiamo fatto con il Comune di San Donato di Piave anche dei monitoraggi delle acque. Il Piave è perfettamente balneabile.
Arte, cultura, scuola,
sport, lavoro,
innovazione, progresso,
i giovani,
donne,
comunità,
sicurezza,
solidarietà,
il Piave,
turismo fluviale,
periferie e frazioni,
il centro,
viabilità,
ciclabilità.
San Donà, viva e vitale,
presente, futuro,
la città delle persone.
La città delle persone è un podcast di Francesca Zottis, scritto e prodotto da Andrea Mazzon. Iniziamo quindi dal passato, analizzando da un punto di vista storico le evoluzioni del nostro fiume, che nei secoli è mutato morfologicamente ed anche nel suo ruolo sociale e commerciale.
Gli studiosi presumono che nel periodo romano fosse stato un fiumiciattolo. Il Piave aveva molti affluenti, ossia scaricava verso il Musestre, verso il Piavon. Nel periodo romano trovavamo la cinturiazione romana, cioè che era suddivisa in Agro Altinate e Agro Pitergino, il territorio di Oderzo. Il nostro territorio era attraversato dalla Via Ania, una strada molto importante che collegava Adria ad Aquileia, passava per Altino, Concordia Sagittaria.
Facendo un balzo in avanti di qualche secolo, il Piave, ormai non più un fiumiciattolo, diventa strategico per Venezia e i veneziani.
Ci sono state diverse piene nel tempo. Una del 589 ha completamente stravolto la morfologia del nostro territorio. Il Piave ha avuto negli anni diverse alluvioni che hanno trasportato terra nei vari territori. Questa terra trasportata purtroppo creava grandi danni alla laguna di Venezia. I veneziani, per difendere la propria laguna, hanno cominciato a costruire delle arginature. Non bastava questo, perché comunque il Piave trasportava terra. Allora hanno cominciato a deviare tutti i fiumi. La prima cosa che hanno fatto, hanno deviato il Piave con il taglio del Re e l'hanno fatto deviare verso, diciamo, Jesolo, perché i veneziani non volevano che l'acqua andasse verso la Piave Vecchia, e hanno tappato proprio dove c'è l'intestatura, hanno tappato con l'argine, ha chiuso completamente la Piave Vecchia.
Infine, anche se implicitamente torniamo per un istante all'inizio di questo racconto, ci fu la Grande Guerra e tutti, nel nostro paese e non solo, iniziarono a sentir pronunciare il nome del nostro fiume e a conoscerne la leggenda.
Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito italiano si è spostato lungo il Piave come prima linea. Verso la fine del 1917 gli austriaci sono riusciti a sfondare la parte del Piave Nuovo e hanno spostato il fronte verso la Piave Vecchia. Fino al 1918 c'è stato, con la battaglia del Sostizio, c'è stata la guerra, quindi è un Piave che è stato battuto enormemente. Ancora adesso, quando il Piave è in piena, molte volte si trovano reperti bellici, sono stati trovati anche ossa di soldati, qua sono morte migliaia e migliaia di persone.
Il passato lo abbiamo affrontato, ora, fedeli alle dinamiche dickensiane, accomodiamoci nel presente, anche in questo caso dividendolo in tre parti. Tenteremo di fotografare il Piave di oggi, in continua lotta con il progresso e i cambiamenti climatici, cominciando proprio dal suo aspetto attuale.
Un grande apparato idrogeologico di tipo alpino, il cui regime risente come tale delle stagioni alpine, con piene primaverili e autunnali coincidenti con lo scioglimento delle nevi o con le maggiori piogge autunnali, e magre estive e invernali. Tutto il suo corso si svolge in territorio veneto, connota quindi fortemente la regione dal punto di vista ecologico, perché attraversa tutte le 8 fasce geografiche di cui la regione è caratterizzata e che esprimono una sintesi ecologica dell'intero continente europeo. È stato spontaneamente trasformato nel grande polmone verde del territorio omonimo, perché le sue golene si sono imboschite spontaneamente e hanno attirato una frequentazione ricreativa, sportiva e culturale intensa. I boschi che accompagnano il basso corso del Piave sono boschi di salice e pioppo, strettamente legati al contatto con l'acqua, alla presenza dell'acqua. C'è però un problema che è dato dalla risalita del cuneo salino, fenomeno accentuato negli ultimi tempi soprattutto dalle magre estive e invernali e dalla scarsità di pioggia, per cui il salice bianco, l'albero più tipico del corso del Piave, nella fase finale del fiume si sta estinguendo in sostanza, proprio perché non tollera il contatto delle radici con l'acqua salata.
Ma chi abita il Piave e i suoi boschi naturali?
A parte gli stormi di cormorani che lo frequentano per tutta la stagione invernale e che pescano nel fiume i cavedani, che sono tipici delle acque del corso fluviale, ci sono anche germani reali, ci sono i cigni, ci sono migratori come le marzaiole che si fermano nelle acque del fiume per pasturare. E poi c'è la fauna dei boschi fluviali. Nei boschi fluviali nidificano alcune decine di specie di uccelli, ma soprattutto sostano i migratori, perché la via del fiume è una via di transito delle migrazioni faunistiche. Per quanto riguarda l'ambiente acquatico, le specie ittiche sono quelle delle acque dolci fluviali di tipo alpino e poi ci sono le specie urialine che migrano dalla foce e risalgono con le acque del cuneo salino e quindi i cefali, le passere di mare, le anguille, un patrimonio faunistico ancora molto ricco che vale assolutamente la pena conservare e incentivare e incrementare.
Come possiamo e dobbiamo proteggere tanta bellezza?
È importantissimo intervenire per una tutela attiva del fiume, che significa non soltanto realizzare massicciate di sassi sulle sponde per evitare i fenomeni erosivi che le naturali dinamiche del fiume causano nel basso corso, ma significa anche gestire la vegetazione di sponda in un'ottica di conservazione del paesaggio e della biodiversità e in un'ottica di offerta di questo grande polmone verde ai cittadini.
E siamo arrivati all'ultima parte del nostro viaggio di Chenziano sul Piave, il suo futuro. Cosa non si sta facendo o si sta facendo male che renderebbe il nostro fiume ancor più parte della comunità e della sua quotidianità?
Il Piave all'inizio veniva visto come un posto dove andare a fare il bagno, il nonno e il papà lo vivevano come ambiente ricreativo. Ci sono degli esempi a livello internazionale che fanno scuola. Ho fatto più di qualche viaggio in Francia e nei Paesi Bassi e lì il fiume è visto proprio come uno stile di vita. Vengono fatte attività che veramente mi lasciano sempre a bocca aperta e ogni volta che torno qui a Saint-Donat, nella mia città, penso fare queste cose qui, secondo me sarebbe il top. E ritengo che Saint-Donat dei Piave possa essere un punto di partenza molto importante per il turismo fluviale.
Alberto, da par suo, ha provato a cambiare le abitudini dei suoi concittadini, proponendo un'alternativa green e divertente per potersi immergere, solo metaforicamente, nella maestosa bellezza di questo corso d'acqua dalla storia speciale.
Quello che noi facciamo col noleggio delle barche elettriche è un'attività impuntata appunto sull'apprendimento e sulla conoscenza del nostro territorio, per valorizzare il fiume, per viverlo a contatto stretto, in rispetto della natura. Funziona in maniera molto libera. Chi viene prende la barca e chiaramente è libero di andare dove vuole nei limiti del fiume. La barca elettrica è un veicolo moderno, noi l'abbiamo scelto perché non inquina e non fa rumore, ma soprattutto permette quella fetta di popolazione che normalmente non si sognerebbe mai di andare in barca di avvicinarsi per la sua semplicità e permette di vivere i fiumi, le acque interne senza preoccuparsi di dove si arriva, ma di concentrarsi solo sull'esperienza del viaggio in sé e del luogo dove ci si trova. Ci piacerebbe chiaramente che le persone, una volta che hanno lasciato la nostra esperienza, che hanno fatto il giro in fiume, tornino a casa con una coscienza diversa. L'acqua è un bene sempre più prezioso da tutelare, non è una risorsa infinita e quindi è giusto che ci sia nella coscienza di queste persone che fanno il giro da noi di rispettare poi il fiume.
Concludiamo la nostra navigazione provando a comprendere quale sia la svolta culturale ed ambientalista che la città deve fare per non disperdere le ricchezze creative del fiume e delle sue sponde.
È vero che a Saint-Donat abbiamo un bellissimo parco fluviale, anche da poco rifatto e ricostruito, però l'accesso sembra come un po' ristretto, ci vuole qualcosa di più diretto, non parlo di spiagge vere e proprie, però potenziare quelli che possono essere i parchi lungo le sponde, dove l'accesso sia un po' più facilitato, sarebbe un aspetto positivo. E magari anche qualche campagna di informazione in più, perché spesso parlo con persone che del Piave hanno quasi paura. E invece un fiume del genere, per esempio in Francia, sarebbe popolato da pescatori, da amanti della nautica. Le sponde del fiume Piave dovrebbero essere viste più come un luogo di ritrovo comune, dove magari fare delle attività particolari, offrire degli spazi anche per i giovani lungo le sponde dove potersi incontrare, dove passare un pomeriggio lungo il fiume rispettandolo. Negli anni stanno nascendo sempre più chioschi affacciati sul fiume, che è una cosa bella, positiva per noi.
Ci avviamo alla conclusione di questo podcast, nato per raccontare Saint-Donat e la sua gente, le sue persone. Ma permettetemi una divagazione, un'uscita dalla trama, forse un po' troppo dogmatica di questo episodio. Tutti noi sandonatesi da sempre ci chiediamo, ma è il Piave o la Piave?
Storicamente la Piave era femmina, acqua, madre e matrigna. Poi gli eventi del primo conflitto mondiale hanno indotto il Vate, Gabriele D'Annunzio, ad attribuirle il sesso maschile e quindi a trasformare la Piave in il Piave, perché non poteva essere stata una femmina a fermare l'avanzata delle truppe austro-ungariche, doveva necessariamente essere stato un soldato italiano e quindi un maschio. Di lì il Piave ha cambiato sesso.
Siamo stati nel passato, nel presente e nel futuro di un fiume sacro dalla bellezza stordente, popolato da una fauna varia e preziosa. Un luogo di pace che col suo sapore antico punta sempre al futuro, lontano dalle invidie e dai tentennamenti di tutti i Mr. Scrooge del mondo.
Tra gli obiettivi e le azioni che vogliamo mettere in atto nel prossimo mandato c'è chiaramente la valorizzazione delle vie d'acqua. È evidente che c'è un problema di manutenzioni costanti, c'è il grande tema di come far vivere le vie d'acqua e il nostro fiume attraverso quelle che sono le attività di fluvialità, di ciclofluvialità. L'altro aspetto è sicuramente quello di dire rispettiamo la natura, nel senso che il Piave e l'acqua ci insegnano come se noi andiamo oltre quello che è il confine, sono loro ad insegnarci che quel confine lo abbiamo superato. Credo che questo tema del rispetto dell'acqua sia un tema centrale che dovrà accompagnarci nei prossimi anni e all'interno, diciamo, delle nostre azioni abbiamo chiamato Progetto Acqua Comunità Acqua, una serie di attività che riguardano l'uso consapevole dell'acqua, l'uso consapevole del territorio e il provare a continuare a dare spinta a quelle che sono le diverse economie, dal turismo all'edilizia, ma con un occhio di riguardo a quella che è la sostenibilità, oltretutto tema su cui attualmente stanno spingendo molto anche i mercati finanziari. Quindi si tratta di una visione a breve, medio e lungo termine che ci permetterà di far crescere l'economia di San Donà, del San Donatese, della Venezia orientale, posta nel polo metropolitano Veneto e anche del Nord Italia.
Grazie a Enrico Bugin per le grafiche, a Giuseppe Tangorra per la foto di copertina e grazie alle donne e agli uomini della coalizione che sostiene Francesca che hanno prestato le loro voci e la loro passione per la nostra sigla. La città delle persone è un podcast di Francesca Zottis scritto e prodotto da Andrea Mazzoni. La sigla, la post-produzione ed il sound design sono di Matteo Portelli. Le info e i contatti sono riportati nella sinossi.